Buongiorno a tutti e grazie di aver deciso di dedicare il vostro tempo all'ascolto e alla visione di questo webinar. Il titolo del webinar è Qual è il vero coaching e come può essere utile alla tua azienda? Il webinar nasce dal desiderio di presentarvi un nuovo progetto, Automotive Lab, ma anche di fare chiarezza un pochino sul mondo del coaching, su che cosa sia il coaching, perché al giorno d'oggi parlare di coaching significa parlare un po' di tutto e niente, c'è molta confusione. Tanto che il termine coach oggi è utilizzato, è così di moda che viene utilizzato in tantissimi campi. C'è il parrucchiere che è il coach dei tuoi capelli. Piuttosto che il formatore si fa chiamare coach, il consulente diventa coach, addirittura l'imprenditore, il manager è il coach dei suoi dipendenti. Ecco che con questo webinar vogliamo fare un po' di chiarezza e parlare di quello che è il coaching, se vogliamo, con la C maiuscola e di che cos'è un coach con la C maiuscola. Però prima di entrare nel vivo, lasciatemi parole sul progetto Automotive Lab. Automotive Lab nasce dalla collaborazione tra BeTheOne e alcuni professionisti con forti competenze in ambito automotive. Senza dubbio, Automotive Lab è una sfida ambiziosa che parte dalla volontà di alzare un po' l'asticella e di costruire assieme alle aziende, assieme a voi, delle soluzioni formative, delle soluzioni utili, concrete, efficaci che aiutino a sviluppare il capitale umano delle vostre aziende, le persone che sono il cuore pulsante della concessionaria auto piuttosto che dell'azienda della filiera che opera nel settore auto. E vediamo di dare anche un volto ad Automotive Lab. E quindi parliamo di Gian Piero Louvier. Un volto che immagino conosciate già tutti, non fosse altro che sono 25 anni e anche più che si occupa di attività formativa e consulenziale a tutti i livelli all'interno del settore auto. Poi ci sono io, una competenza che parte dalla comunicazione e dal marketing, un'esperienza di 10 anni in questo ambito, il mio presente. Il mio futuro però parlano di formazione e coaching. Marco Biagiotti, lo potremmo definire un guru a livello nazionale, ma anche internazionale di tutto ciò che è ecosistema di Google, servizi e prodotti di Google, ma anche innovation manager, formatore, speaker, autore di libri. E poi, ultimo ma non ultimo, Thomas Grones. Anche lui grande esperienza nel settore auto. Già marketing manager per AutoScout 24 Italia, product manager in ambito IoT per Texa e cofondatore di BeTheOne. Tra l'altro specializzato in sviluppo aziendale e piani di marketing. Questa è un po' la nostra squadra. Ma come detto, entriamo un pochino di più in quello che è il cuore di questo intervento, cioè iniziamo a capire il perché dovreste pensare di portare il coaching all'interno delle concessionarie. E per rispondere a questa domanda vi cito un'indagine condotta a livello mondo e commissionata da ICF, International Coaching Federation, su più di 1.000 dirigenti e manager. Questa indagine rivela quali sono gli obiettivi per cui questi dirigenti, questi imprenditori, questi manager hanno deciso di portare il coaching all'interno delle loro aziende. E questi imprenditori parlano di miglioramento della produttività e del rendimento individuale, di aiuto allo sviluppo della leadership, di miglioramento delle performance dell'azienda, di aumento delle capacità dei singoli, di aumento nella capacità di affrontare la risoluzione di problemi specifici e di aumento nel coinvolgimento dei dipendenti. Ecco, io sono sicuro che in alcuni di questi obiettivi che hanno guidato un po' l'agire di questi imprenditori, che hanno risposto a questa indagine, ci siano anche le motivazioni per cui voi oggi Possiate pensare di portare il coaching all'interno delle vostre aziende. E come parlare di coaching senza raccontare un po' qual è la sua storia? La parola coach in principio significava carrozza. Il termine coach deriva dalla parola Cox. Cox è un villaggio ungherese specializzato e riconosciuto per la costruzione di carrozze. Tanto che in italiano la carrozza trainata da cavalli si chiama cocchio. Cocchio deriva proprio da cox. Ma nel tempo il termine coach è stato utilizzato non tanto per identificare il mezzo, la carrozza, quanto colui che utilizza la carrozza. E quindi oggi, in ambito formativo, in ambito sportivo, in ambito scolastico, il coach è il termine usato per designare colui il quale ha il compito di aiutare qualcuno a raggiungere il suo obiettivo. E il coaching nasce in ambito sportivo. Nasce ad opera di un signore, Timothy Galloway, per gli amici Tim. Era il 1974, io non ero ancora nato, sono del 75. E lui, maestro di tennis, decide di sintetizzare in un libro che diventerà un best seller, The Inner Game of Tennis, il gioco interiore del tennis, le sue intuizioni da maestro di tennis su come sia meglio aiutare le persone a imparare a giocare a tennis. E Timothy Galloway in questo libro dice una cosa fondamentale, una cosa innovativa. Dice che a parità di capacità tecniche e a parità di prestanza fisica, ciò che fa la differenza nell'atleta, nel giocatore di tennis, è la sua capacità di gestire il dialogo interiore. Quella vocina che solitamente gli ripete che non ce la farà, che non è abbastanza bravo, che il giocatore che è davanti a lui è migliore, che quel punto lo sbaglierà. Ecco che Galloway dice che l'avversario più difficile da battere non sta al di là della rete, ma è al di qua della rete, è dentro noi stessi. Tanto che Galloway addirittura definisce quella che è la formula della prestazione e dice che la prestazione è data dal potenziale della persona tolte le interferenze. E quindi più noi riusciamo a sviluppare il potenziale della persona, quindi a far crescere la sua consapevolezza rispetto alle sue capacità, alle sue risorse, e più contemporaneamente si riesce ad abbassare l'influsso negativo di quella vocina interiore o delle vocine che arrivano dall'ambiente circostante, e maggiore sarà la sua prestazione. E tra le persone che vengono a contatto con Timothy Galloway c'è un signore, Sir John Whitmore, ex pilota automobilistico, e qui abbiamo il gancio con l'automotive, se vogliamo. Whitmore non giocava a tennis, giocava a golf, ma capisce fin da subito come l'intuizione di Galloway si possa trasportare dal tennis al golf. Ecco che nasce The Inner Game of Golf. Ma i campi da golf sono anche il luogo in cui Whitmore incontra tanti uomini d'azienda, tanti imprenditori, tanti manager, i quali comprendono fin da subito come la metodica applicata da Whitmore nel golf possa essere utile, interessante e applicabile anche nelle aziende. E quindi un giorno gli dicono: "Ehi John, porteresti ciò che fai nei campi da golf all'interno delle nostre aziende?" E Whitmore dice sì. Nasce il modello Grow, che ancora oggi si utilizza nel coaching, e nasce un altro best seller per il coaching, un libro dal titolo Coaching for Performance. Era il 1992, era già passato un po' di tempo da quando Galloway aveva scritto il suo libro, aveva avuto le sue intuizioni. E lì il coaching entra nelle aziende, ma il coaching non è soltanto frutto dell'intuizione di due persone. Non è solo merito di Timothy Galloway e di John Whitmore. In realtà il coaching vive anche all'interno di una cornice scientifica che ha attinto molto dalla psicologia. Per esempio, nel coaching c'è l'analisi transazionale di Eric Berne, c'è parte della psicologia umanistica e quindi Maslow, Rogers, Gordon, c'è la psicologia positiva di Marty Seligman, c'è la pragmatica della comunicazione umana, scuola di Palo Alto, California, nuovamente California. Un nome su tutti? Paul Watzlawick. Ecco che il coaching non è una moda, è una metodologia. È qualcosa di scientifico che può essere portato all'interno delle aziende. E come definire il coaching, spiegare che cos'è il coaching se non passando per la definizione di coaching? E quindi io ve ne ho riportate due qui, due definizioni tra le tante, perché ne troverete veramente tante, ma ne trovate tante non perché il coaching sia tante cose diverse, ma perché ogni associazione, ogni scuola, ogni coach ha il piacere di porre l'accento e quindi di fare la sua definizione di coaching, ponendo l'accento su alcuni aspetti particolari che lo colpiscono particolarmente. Io qui ve ne ho riportate due, una l'ho trovata in un libro e dice: il coaching è un metodo pragmatico che lavora per obiettivi al fine di favorire o accelerare un cambiamento personale. E poi ne ho riportata un'altra, quella dell'International Coaching Federation. Il coaching è una partnership con il cliente che attraverso un processo creativo stimola la riflessione, ispirandolo a massimizzare il proprio potenziale personale e professionale. Ecco, qui ci sono alcune parole che mi colpiscono: metodo pragmatico, molto concreto, che lavora per obiettivi. Una partnership dove c'è relazione, dove c'è fiducia tra coach e coachee, un processo creativo, la massimizzazione del potenziale della persona, potenziale personale ma anche professionale. Poi c'è la parola cambiamento. Cambiamento è una parola che ricorre spesso e volentieri nelle nostre vite. Sappiamo che noi cambiamo in continuazione. Siamo sempre in cambiamento e sappiamo che il cambiamento può essere qualcosa di voluto, quindi di cercato, oppure può essere qualcosa che ci cade addosso. Può essere come uno tsunami, un'onda che arriva, come un tir che ci vuole stendere, può essere come una schiacciasassi. E pensate a cosa è successo nell'ultimo anno in termini di cambiamento non voluto, ma che è arrivato. Ecco, che il cambiamento sia voluto, cercato, che il cambiamento arrivi, il coaching può essere un metodo che aiuta la persona a trarre il meglio da questo cambiamento. Serve sempre un coach per affrontare un cambiamento, una decisione, una situazione? No, il coach non serve sempre, tanto che nella vita di una persona i momenti in cui si affida un coach sono momenti limitati, magari si contano sulle dita di una mano, di due mani. Perché solitamente noi abbiamo tutte le carte in regola, sappiamo come fare le nostre scelte, sappiamo come definire degli obiettivi, come raggiungerli. Però ci sono anche altre volte in cui questa capacità viene meno. E ci sentiamo un po' come persi nella nebbia, un po' come impantanati. Ed è in quei momenti, proprio in quei momenti, che un coach può fare la differenza, che un coach può essere utile. Però state attenti, fate attenzione, perché il coaching non va bene per tutti. Il coaching non è per tutti, soprattutto il coaching non può essere imposto. Il coaching va scelto, altrimenti non funziona. Il coaching è qualcosa che la persona sceglie o al massimo condivide. La scelta di qualcun altro, altrimenti non funziona. Perché qualcuno, chi si avvicina al coaching, deve avere la voglia di alzare lo sguardo, di guardare l'orizzonte, di individuare nuovi traguardi, nuovi obiettivi, nuovi target. Deve avere la voglia di definire un percorso e quindi identificare delle azioni e poi deve avere la voglia di mettersi in moto. E se tutta questa voglia manca, se questa tensione, questa motivazione manca, il coaching non funziona. Il coach non ha la bacchetta magica, non cambia le persone devono voler cambiare. Il coach può essere un aiuto a questo cambiamento. Il postulato del coaching è che è già tutto dentro di noi. Ecco che il coaching non dà risposte. Il coaching aiuta le persone a trovare le proprie risposte, i propri modi per fare le cose. Questo è fondamentale. Compito del coach, pertanto, è quello di aiutare la persona a prendere consapevolezza di se stessa, delle sue risorse, delle sue capacità, al fine di riuscire a fare scelte autodeterminate, responsabili, che lo portino verso un maggior benessere, che passa inevitabilmente per una autorealizzazione. Ecco, tutto questo è coaching. Il rendimento nel lavoro oggi, il mondo del lavoro di oggi, è sempre più orientato alle competenze trasversali. Cosa sono le competenze trasversali? Sono quelle che vengono chiamate soft skills, le competenze relazionali, comunicative, gestionali. E quindi dicevamo, il rendimento nel lavoro oggi è molto più orientato a questo. Perché? Perché il lavoro oggi sempre di più è un lavoro per progetti, per processi, è un lavoro che fa sì che le persone si debbano relazionare tra di loro, sia all'interno dell'azienda che all'esterno, con i fornitori, con i clienti. È un mondo del lavoro molto più rapido, molto più dinamico, sempre in costante trasformazione, quindi bisogna prendere decisioni, imparare a prenderle in breve tempo, avere capacità di problem solving. E tutte queste sono caratteristiche che ricadono nelle soft skills, più che nelle competenze tecniche. Ecco che oggi chi fa la differenza non la fa tanto nelle competenze tecniche. Quelle sono le competenze che ci dà la scuola, che ci dà il fare un corso, il prendere una certificazione, lì più o meno ci arriviamo tutti. Quello che invece è più difficile trovare è la competenza trasversale, perché è qualcosa che non ci spiega la scuola, viene data dall'esperienza, è un comportamento che uno impara sulla base dell'esperienza. E quindi come fare per maturare queste soft skills? Beh, solitamente quando c'è da imparare qualche cosa, uno pensa subito a un formatore, al training. Ecco che il trainer effettivamente funziona, però funziona in tutti quei campi dove ci sono dei comportamenti codificati che vanno imparati. Ecco, per esempio, che se devo imparare la matematica, un professore di matematica va benissimo, mi spiegherà le regole, gli assiomi. Mi spiegherà i teoremi, mi farà fare degli esercizi per allenare ciò che mi spiega, perché lui è competente in quello. Lui è il massimo esponente della matematica e quindi me la sa spiegare. Però la cosa funziona diversamente nel momento in cui non dobbiamo più imparare la matematica o l'inglese, ma ciò che vogliamo è aumentare la fiducia in noi stessi. Aumentare le nostre capacità comunicative, migliorare la nostra leadership. Ecco che lì non c'è qualcosa di codificato che va bene per tutti, non c'è un assioma, un teorema. Ognuno di noi deve trovare dentro di sé la sua strategia, la strategia migliore per arrivare a maturare quel tipo di competenza. Ecco che in questi casi, il trainer non funziona così bene. Funziona molto di più il coach. Quindi, se volessimo riassumere, potremmo dire che nel campo delle competenze tecniche, quelle codificate, il training è indicato, è la strada migliore per sviluppare le competenze di base. Ma se si vuole eccellere nelle competenze tecniche, è meglio il coaching. Nel campo delle competenze trasversali, delle soft skills, il coaching è più indicato invece per lo sviluppo delle competenze di base. Se vogliamo eccellere, se quelle competenze di base sono sufficientemente codificate, allora possiamo affidarci al training, alla formazione. Ed è per questo motivo che noi in Automotive Lab abbiamo deciso di mettere assieme le due cose, training e coaching. perché sappiamo che entrambi servono. A volte serve di più il training, altre volte serve di più il coaching, altre volte il risultato migliore lo si ottiene mettendo assieme le due cose. E il coach lavora sulla soluzione, non sul problema. Questa sembra una frase fatta, ma in realtà è proprio così. Cosa significa lavorare sulla soluzione e non sul problema? Se noi lavoriamo sul problema, è come se restassimo con lo sguardo rivolto verso i nostri piedi. Dopo un po', noi conosceremo tutto dei nostri piedi, li conosceremo benissimo, sapremo come sono fatti, ma saremo ancora lì a guardare i nostri piedi. Il coaching invece è qualcosa che ti porta ad alzare lo sguardo dai piedi all'orizzonte, a cercare nell'orizzonte qualche cosa che si vuole raggiungere, un obiettivo, in inglese un target, e poi individuare un sentiero, un percorso, una strada che ci porti da dove siamo ora a dove vogliamo arrivare. E quindi definire delle azioni, cioè i passi da fare, e poi ci aiuta a metterci in cammino. Ecco perché il coach lavora sulla soluzione e non sul problema. Il coach facilita anche l'individuazione di nuove prospettive. Il coach, cioè, lavora ponendo lo sguardo non sull'obiettivo che la persona ha, ma sulla persona che ha davanti a lui e si prodiga affinché quest'ultima, il coachee, così viene chiamato il cliente del coach, possa ampliare il suo punto di vista, accedendo a nuove prospettive. Possa guardare le cose con occhi diversi, perché solo in questo modo riuscirà a trovare soluzioni diverse. Opera perché la persona prenda coscienza delle proprie risorse, perché impari a sfruttare la propria esperienza passata e presente, o addirittura per sfruttare le esperienze altrui e trarre insegnamento da questo. E il coach poi orienta l'azione. Una sessione di coaching non può dirsi tale se non ha un obiettivo definito e un piano d'azione in uscita. Il coach non si limita e non si accontenta di suscitare conoscenza teorica, di portare la persona a maturare consapevolezza, nuova conoscenza di sé, ma proprio a seguito di questa conoscenza, di questa consapevolezza maturata fino a quel momento, il coach chiede al cliente, al coachee, di definire delle azioni pratiche, tempificate da realizzare entro un certo tempo e lo aiuta a monitorarsi. Ecco perché il coach è orientato all'azione. Il coach lavora sul futuro, sul tempo futuro. I tempi che vengono esplorati in una sessione di coaching sono principalmente due, il presente e il futuro. La situazione attuale e la situazione desiderata. Ecco che il coach aiuta il coachee a creare un ponte tra presente e futuro e su questo iniziare a muoversi, a camminare, a spostarsi dalla situazione presente alla situazione futura, quella desiderata. Ecco che i tempi di lavoro nel coaching sono il presente e il futuro. Il passato è un tempo che non viene esplorato. La persona è ciò che è per il suo passato, ma la persona è portata a guardare avanti a sé, alle nuove sfide, a ciò che lo aspetta. Quando è che può guardare anche nel passato? Quando è che il coach fa attingere la persona anche alle esperienze passate? Proprio quando c'è qualcosa nel passato di valido che può essere riproposto nel presente al fine di arrivare a raggiungere l'obiettivo che è posto nel futuro. E quali sono gli strumenti del coach? Perché a questo punto viene da chiedersi quali siano gli strumenti del coach, questi meravigliosi strumenti che consentono di fare tutto questo. Perché il coach è un pochino come un artigiano, ha una cassetta con gli attrezzi dentro, ha la sua chiave inglese, ha il suo martello, ha il suo cacciavite. E sono strumenti tanto semplici quanto potenti. E si chiamano domande. Il coach pone domande, il coach non dà risposte. Questo può anche spiazzare inizialmente, trovarsi davanti a una persona che fa solo domande. Però è attraverso le domande che il coach opera. E il coach opera anche utilizzando il feedback, cioè dando dei ritorni al cliente. Perché molto spesso si arriva a stati di consapevolezza maggiori anche ascoltando ciò che si è detto ripetuto dalle parole di un'altra persona. E poi il coach fa silenzio, utilizza i silenzi perché sa che la persona, per attingere a stati di consapevolezza più profondi, per entrare in contatto con le sue risposte, ha bisogno di tempo e di silenzio. Quando voi volete concentrarvi su qualche cosa, non andate in un luogo chiassoso. Se dovete fare una cosa che richiede impegno, qualcosa di importante, cercate un angolo tranquillo dove poter riflettere in silenzio. E questi strumenti però funzionano perché sono dentro a una cornice, la cornice data dalla relazione. Viene chiamata relazione facilitante nel coaching, la relazione tra coach e coachee è fondamentale. E non solo la relazione, ma anche la partnership e la fiducia del coach nei confronti del coachee. Che lui abbia tutte le risorse per farcela e fiducia da parte del coach rispetto al suo coach, pronto a seguirlo, fiducia nel metodo del coaching. Ecco, questa cornice è fondamentale perché gli stessi strumenti portati fuori da questa cornice funzionano meno, possono non funzionare. E quindi come scegliere un coach? Adesso, fino a qui abbiamo visto che cos'è un coach, se vogliamo con la C maiuscola? Che cos'è un percorso di coaching con la C maiuscola? Ma come poter scegliere un vero coach? Qui io cerco di darvi due indicazioni che spero vi possano essere utili se volete portare il coaching all'interno della vostra azienda, se volete prendere contatto con un coach. Allora, è importante sapere che in Italia c'è una norma UNI, la 11601 del 2015. Questa norma definisce per filo e per segno il servizio professionale di coaching. Ecco che se entrate in contatto con un coach che non sa che questa norma esiste, molto probabilmente quello che porterà in azienda non sarà coaching. Magari funziona, non sto a dire che non funziona. Però se state scegliendo un professionista per fare coaching con la C maiuscola e questo coach non conosce la norma UNI, ciò che c'è scritto, beh, allora vi porterà qualcosa di diverso. Ripeto, magari che funziona ugualmente, ma non è coaching. E poi l'altra indicazione che vi do è quella legata ad ICF, l'International Coaching Federation. Ci sono tante associazioni in giro per il mondo. ICF è stata la prima, è nata nel 1995. Ricordate Whitmore? Whitmore porta il coaching nelle aziende nel 1992, passa qualche anno e si manifesta un problema negli Stati Uniti. Sapete, loro sono sempre un po' più avanti di noi. Già in quegli anni là avevano questo problema. Da una parte c'erano le aziende che avevano necessità di coach. Dall'altra parte c'erano dei coach professionisti che facevano coaching con la C maiuscola. Serviva qualcuno che li aiutasse a incontrarsi, a far incontrare domanda e offerta. Ecco perché è nata ICF e con quale scopo? Essere un'entità terza indipendente in grado di mettere in contatto domanda e offerta. Aziende e coach professionisti. E dal 1995 a oggi ICF ha sempre fatto questo. Ormai è presente in tutto il mondo, ovviamente anche in Italia. E quindi quando dovete scegliere un coach, chiedetegli se fa parte di questo network, perché anche questa è un'ulteriore garanzia, garanzia del fatto che rispetti un codice etico dato da ICF. E implementi quelle che sono le competenze chiave che ICF ha definito. E quindi chiedetegli se ha il badge, ICF, se è un membro ICF. E magari verificate anche che oltre al badge di membro abbia una credenziale ICF. ICF non solo mette in contatto coach e aziende, non solo definisce un codice etico e delle competenze che i coach che si rifanno ad ICF devono portare avanti, ma rilascia anche un bollino, un po' come la banana con il bollino blu, no? Ci sono banane anche senza bollino che sono buone, ma se io voglio avere certezza di un certo livello di qualità, io scelgo la banana col bollino. E anche se devo scegliere un coach, meglio scegliere un coach con il bollino. Ecco, ICF rilascia una sorta di bollino di qualità, lo chiama credenziale. Rilascia questa credenziale dopo aver verificato la qualità del servizio di coaching offerto dal coach. Ecco, queste sono le due modalità che io vi invito a seguire nel momento in cui dovete fare la vostra scelta. E in chiusura, vi lascio dicendo e ricordandovi a chi ci rivolgiamo. Come Automotive Lab, come formazione e coaching, noi ci rivolgiamo a tutte le figure che operano nell'ambito automotive, tanto nelle concessionarie auto quanto nelle aziende della filiera. I percorsi che noi proponiamo, che siano di formazione o di coaching, sono percorsi integrati, come vi dicevo prima, coaching e training quando serve, solo coaching o solo training. E per maggiori informazioni potete visitare il sito www.bideone.it nella sezione formazione. Ma io vi consiglio di fare una cosa diversa. Sì, potete leggere quella pagina del sito, ma io vi invito piuttosto a scrivere. Scrivete una mail a training@bideone.it. Raccontateci qual è la vostra esigenza. Di che cosa avete bisogno in azienda? Noi vi ricontatteremo e ci metteremo in contatto con voi per capire di che cosa avete bisogno e assieme a voi costruiremo il percorso più adatto alle vostre esigenze. Ecco, non ho molto altro da dirvi se non ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona giornata. Alla prossima!